Ciao cari amici, più di una volta io nei miei video vi ho raccontato delle problematiche che hanno gli occidentali, soprattutto l'industria occidentale, ma anche l'economia, anche gli organi statali dei paesi occidentali, di ricreare una produzione delle munizioni di artiglieria di base per mantenere almeno a livello stabile il livello di scontro che adesso si sta svolgendo in Ucraina. Quindi noi spesso stiamo parlando dei paesi occidentali, dei paesi della NATO, della forza della NATO, mettendo un accento particolare sulla capacità dei paesi della NATO di produrre le armi altamente tecnologici, come ad esempio i missili, come aerei da guerra, come le navi, le portaerei, come anche il sistema satellitare e così via, anche sistemi missilistici di difesa aerea. Possiamo parlare di diverse armi altamente tecnologici e molto sicuramente importanti, però quando noi parliamo di uno scontro reale diretto che si svolge in prima linea ogni giorno, stiamo parlando del combattimento in prima linea con l'utilizzo delle armi leggeri e stiamo parlando del combattimento ovviamente di controbatteria, una delle più importanti realtà dello scontro nella prima linea, nella linea grigia, come sapete, viene chiamata quella zona del combattimento che di solito viene coperta dal fuoco di artiglieria. Prima linea, ad esempio, può essere una trincea e una distanza di circa 200, 300, 500 metri con un'altra trincea, militari di fazioni opposte in queste due trincee si sparano tra di loro, c'è un contatto a fuoco tra di loro e questa è la prima linea, ma c'è anche la zona grigia, perché zona grigia è molto importante, per quale motivo? Perché zona grigia è una specie di zona allargata dove agisce l'artiglieria e l'aviazione delle fazioni che si trovano in guerra. Più larga la zona grigia, più complicato lo spostamento della prima linea, più complicate sono le operazioni tattiche in questo territorio, perché significa che il nemico ha sempre la possibilità di colpire gli spostamenti dei militari, dei riparti di una fazione verso la linea dell'altra. E ovviamente per questo motivo l'artiglieria e l'aviazione sono molto importanti in qualsiasi guerra. Senza la capacità dell'artiglieria e dell'aviazione di creare e allargare le linee grigie, soprattutto nelle parti più problematiche del fronte, oggi la guerra moderna non è possibile. Uno dei fattori della vittoria dell'esercito russo contro l'Ucraina e contro ormai anche le forze della NATO, perché quando noi parliamo della guerra in Ucraina dobbiamo essere onesti, cari amici. I russi la guerra contro l'esercito ucraino hanno vinto già nel maggio del 2022, quindi quando noi stiamo parlando di ciò che succede oggi, sarebbe disonesto di non nominare gli sforzi dei paesi occidentali che vengono applicati sullo scenario bellico in Ucraina. Gli ucraini non fanno la guerra da soli. A partire dal 2022, dal momento in cui da soli hanno perso la guerra e sono stati costretti a sedersi a tavola dei negoziati con Russia, e tra l'altro molti ucraini all'epoca sono stati anche sollevati, contenti di finalmente siglare un accordo, rientrare nella zona diciamo, di neutralità tra la Russia e l'Occidente, guadagnare i suoi soldini, perché ovviamente è un paese cuscinetto, se gestito dalle persone intelligenti, dai politici lungimiranti, può diventare veramente una vera e propria Svizzera. Però, siccome gli ucraini erano governati da sempre, sono governati da idioti, da persone corrotte, da persone che invece di pensare di un guadagno a lungo termine, pensano sempre come adesso, in fretta, in questo momento, rubare il più possibile, perché non credono nel futuro. L'Ucraina come paese è stato creato come un progetto che non aveva il futuro, così come l'hanno creato comunisti, trasformando una parte dell'impero russo in questa cosa orrenda, fittizia, creata a tavolino da Lenin, Stalin, Kaganovich. Da quel momento gli ucraini non credono realmente nel futuro. Loro utilizzano tutte queste balle bagianate propagandistiche, patriottiche, per annebbiare le menti di, diciamo, più deboli mentalmente, ovvero i loro cittadini, ma le elite non hanno mai creduto e non credono nell'Ucraina, nella sua indipendenza. In effetti, se voi guardate la gran parte di elite ucraine, non vivono neanche in Ucraina. Cioè, adesso, per farvi ridere, l'ex ministro della difesa ucraina Reznik, quello che ha derubato ampiamente mentre faceva parte del ministero, mentre dirigeva il ministero della difesa, ha derubato ovunque. Dove vive adesso? Vive negli Stati Uniti d'America. Le è stato dato la cittadinanza l'altro giorno. Io mi domando, ma se hai creduto talmente tanto in questo paese, hai indossato l'uniforme, hai raccontato le balle ai cittadini di quanto tu ami questa Ucraina, ma vivi là, perché te ne vai, perché vai a vivere negli Stati Uniti d'America? Perché hai comprato la villa pagando 53 milioni di dollari, di euro, perdonatemi, in Francia su Costa Azzurra? È chiaro che l'elite ucraina non crede nel futuro di questo paese. Quindi, cari amici, era chiaro dall'inizio, da quando è iniziata questa guerra, che gli ucraini non sarebbero in grado di pensare a lungo termine. Loro sono bravi solo a rubare al momento, come dei ladruncoli al mercato, no? Ladruncoli di basso livello intellettuale, neanche truffatori intelligenti, no? Sono capaci di inventare uno schema di guadagno molto complicato. No, questi sono ladruncoli di basso livello che, tra l'altro, anche in maniera poco elegante, derubano tutti, soprattutto i propri padroni. E da quando nel 2022 le trattative sono state buttate, diciamo, nel water, da ucraini, grazie all'intervento della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America, è iniziata la fase nella quale i paesi occidentali hanno partecipato alla guerra in Ucraina. Quindi oggi, quando noi parliamo di combattimenti che si svolgono in Ucraina, dobbiamo essere onesti e riconoscere anche il merito dei paesi occidentali, che ovviamente ha mandato lì le armi, le munizioni e i loro uomini. Però c'è un problema: il livello attuale di scontro in Ucraina, dal punto di vista di gestione di artiglieria, l'Occidente non è più in grado di mantenere, non è più in grado di contribuire a questo tipo di guerra. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: l'incapacità dell'industria occidentale collettiva di produrre una tale quantità di munizioni per questo tipo di guerra, ovvero per l'artiglieria. Io l'ho detto questa cosa mesi fa, ho detto: fate attenzione, noi in Occidente abbiamo problematiche con impianti industriali. Io all'epoca ho condiviso una serie di articoli e anche le statistiche che sono liberamente ottenibili nella rete, e non è complicato arrivare alla fonte di queste statistiche. Infatti, diversi esperti occidentali le hanno condivise. E secondo queste statistiche, l'Occidente non è in grado adesso di produrre una gran parte delle munizioni di cui ha bisogno l'Occidente per sostenere l'Ucraina, per riportare l'Ucraina allo stesso equilibrio di scontro di artiglieria con i russi. Voi sapete che, forse non sapete, ma se non sapete vi spiego, il lavoro di controbatteria funziona in tale modo. Ci sono due fazioni a distanza di 20 km uno dall'altro, due batterie di artiglieria. Una tira un colpo, colpisce l'altra. L'altra subito calcola la provenienza del colpo. Ci sono tutti i sistemi moderni, ogni sistema, ogni reparto di artiglieria è dotato di questi sistemi. Loro calcolano la provenienza del colpo, subito parte la risposta. La risposta deve superare come minimo 2 o 3 volte l'offesa. Cioè, se ti è arrivato un colpo, devi rispondere con 3. I russi rispondono con 5, a volte con 10, contro l'artiglieria ucraina. A volte i russi colpiscono gli ucraini e gli ucraini non hanno proprio l'artiglieria per rispondere. Ad esempio, ciò che succede adesso nella direzione di Chasofiar, perché i reparti ucraini fuggono da lì, oppure Rabotina Verbavoia, famoso triangolo di Zaporozhe, come la chiamano, Rabotina Verbavoia e Rjehova. Adesso proprio stamattina un deputato ucraino, la donna Maria Bisugla, che è di solito molto famosa nell'esercito ucraino, ha molti contatti con militari ucraini e cerca sempre di smentire le balle che racconta il comando ucraino, perché lei sta dalla parte dei militari, dei comandanti dei riparti, insomma. E lei stamattina ha fatto un annuncio abbastanza pesante. Lei ha detto: guardate che abbiamo perso Rjehova e Verbavoje, russi sono già lì e stanno scacciando i nostri reparti e il nostro comando non lo vuole ammettere. Il nostro comando continua a raccontare le balle nei rapporti dicendo che loro combattono nella zona nord, nella periferia di Verbavoje, ci sono i nostri reparti ancora rabotati. Non le dice: non è vero, i nostri reparti sono stati ormai cacciati via. In effetti, se voi guardate quello che dicono i russi dicono sì, da diverse settimane ormai Rabotina e Verbavoje sono controllati dai militari russi, ormai i combattimenti sono fuori da questi insediamenti. Questo è molto pericoloso perché, come sapete, la zona di Zaporozhye è una zona molto sensibile, perché se russi entrano di nuovo a Zaporozhye e inizieranno a minacciare nuovamente Nikolaev, se crolla, vuol dire che i russi hanno una diretta connessione con la Transnistria e a questo punto l'Ucraina è spaccata in due parti. Vuol dire che tutta la zona di Odessa viene circondata e io non penso che lì tanti saranno desiderosi di combattere, secondo me si arrenderanno. I russi probabilmente prenderanno Odessa senza anche sparare un colpo e poi il resto dell'Ucraina sarà mangiato pezzo per pezzo dai russi. Comunque la situazione a Zaporozhye è molto importante, come potete capire. E sempre secondo Maria Bisuglia, comando ucraino mente. Perché lo fa? Perché succede questa cosa a Zaporozhye? Perché a Zaporozhye i reparti ucraini fuggono? Per un semplice motivo: i russi utilizzano ampiamente l'artiglieria, Ultimamente i russi hanno iniziato a utilizzare anche in quella zona l'artiglieria a razzo. Sapete cosa vuol dire l'artiglieria a razzo? Vuol dire che i russi di giorno tirano con razzi reattivi non guidati Grad e Uragan, che sono pesantissimi, sono sistemi diciamo molto pesanti dal punto di vista di colpo che arriva sulle posizioni. Chi ha sopravvissuto a un bombardamento di questi razzi sulle proprie posizioni di solito esce traumatizzato anche dal punto di vista psicologico, perché è molto peggio di quanto sopravvivere a un bombardamento di semplice artiglieria da campo da 152 mm. Colpi dei razzi sono terribili. Peggio ancora sistemi TOS, sistemi russi li chiamano lanciafiamme pesanti Sanseppyok. In realtà si tratta di sistemi di lancio multiplo dei razzi reattivi non guidati con testate termobariche. Io spesso ho raccontato di queste armi, sono armi veramente infernali. Gli ucraini non hanno niente con cui possono rispondere. Gli ucraini hanno qualche sistema HIMARS, qualche obice semovente, qualche obice trainante da campo, ma non basta per contrastare e per effettuare un vero e proprio lavoro di controbatteria contro l'artiglieria russa. Per questo motivo i russi avanzano con piccolo numero di militari. Se noi stiamo guardando ciò che sta succedendo adesso sul campo i russi stanno operando. Amici, prestate attenzione, per favore, io noto anche nei vostri messaggi che ancora tanti continuano a non capire la cosa più importante di questa guerra. Amici, mettetevelo per iscritto sul foglietto, mettete davanti al vostro computer, mettete sulla vostra scrivania per ricordare sempre: i russi stanno vincendo con l'esercito strutturato da difesa. È molto importante, vuol dire che i russi stanno avanzando, conquistando pezzo per pezzo il territorio controllato dagli ucraini, mantenendo una quantità dei militari ridotta. Ridotta perché strutturata da difesa, non da offesa. Se i russi facessero operazioni offensive, noi potevamo vedere un'operazione classica di 2-3 brigate in avanzata, cioè 15.000 uomini in avanzata, con copertura di divisioni di artiglieria. Preparazioni di artiglieria che sarebbero cominciati nella notte tarda, non lo so, o mattino prestissimo, tipo alle 3 del mattino, e finivano alle 9 del mattino, livellando completamente la linea del nemico. E poi arrivano questi 15.000 uomini con brigate corazzate in movimento. Un casino. Tutto questo non c'è. Guardate cosa succede realmente in prima linea. Le squadre d'assalto al massimo 15 persone. Se in prima linea, in una direzione, sta operando una compagnia, vuol dire che si tratta di una battaglia straordinaria. Vuol dire che ci sono tanti uomini che operano. Questa è la situazione quando combatte un esercito strutturato da difesa, perché il numero dei militari inferiore rispetto a quello che serve durante le operazioni classiche d'assalto. Perché i russi possono fare questa cosa? I russi se la possono permettere perché hanno un assoluto dominio nell'aria, cioè gli aerei russi dominano l'aria. Gli aerei ucraini fanno fatica di svolgere il loro compito. Ci sono qualche volta. Capita anche che si scontrano nelle battaglie. Recentemente, a maggio, sono stati abbattuti diversi aerei ucraini. Un caccia è stato abbattuto proprio nella battaglia aerea contro un caccia russo e alla fine il pilota russo ha abbattuto l'aereo ucraino e ucciso un militare ucraino. Quindi stiamo parlando di una realtà in cui gli ucraini non sono in grado di dominare il loro cielo, ma non sono neanche in grado di schierare l'artiglieria come si deve. Perché questo succede? Perché, cari amici, gli ucraini la loro artiglieria non hanno sviluppato. Gli ucraini avevano l'artiglieria che gli è rimasta dai tempi dell'Unione Sovietica, tantissimi armamenti loro hanno venduto in Africa. Io vi ricordo che sul territorio dell'Ucraina c'erano due fabbriche che si occupavano praticamente di un lavoro di, io lo chiamerei, contraffazione. Cioè loro prendevano le armi sovietiche, ancora dell'arsenale sovietico, gli obici semaventi, gli obici trainanti da campo, obice trainante da campo più diffuso di 20, vecchio sovietico. Loro cosa facevano? Riverniciavano questi obici, li rimettevano in funzionamento perché la gran parte di questi obici era conservata nello stato di conservazione. Vuol dire quando la canna tappata con all'interno la paraffina, non so se qualcuno ha mai visto come viene conservato un obice, se non avete visto io vi informo. Gli obici non so come funzionano nei paesi occidentali. In Unione Sovietica gli obici si conservavano in questo modo. Spesso erano smontati, cioè la canna era smontata quello che in russo si chiama shtativ, cioè la base dell'obice. Quindi smontavano lo schermo protettore, rimaneva solo la base, il telaio con le ruote, smontavano le ruote, quindi da una parte c'erano le ruote, da una parte c'era il telaio, da una parte c'era la canna, e schermo protettore e ovviamente anche c'era una specie come chiamarlo, una cosa di legno, un recipiente di legno con all'interno c'era materiale che era completamente assorbiva olio ed era ignifugo. Io un paio di volte le ho aperte queste scatole quando ero nell'esercito, ho visto come le montano questi obici, per questo lo so come funziona. In pratica, in questa scatola ci stava l'apparecchio ottico per il calcolo del tiro. E poi la canna era tappata da due parti con dei tappi che venivano fatti con un cuore di legno, quindi una specie di un pezzo di legno attorno al quale veniva girato uno straccio di materia che veniva impregnato di una serie di materiali che erano anche ignifughi, che non facevano passare l'acqua e così via, e impedivano alla canna all'interno di arrugginirsi. Inoltre, all'interno la canna veniva riempita, diciamo, non riempita completamente, ma veniva spalmata con paraffina. Paraffina si induriva e così il metallo all'interno della canna, anche durante gli anni, non diventava arrugginito. Questa forma di ovviamente conservazione doveva essere come dire, elaborata dagli ucraini per vendere queste armi, quindi loro hanno fatto due fabbriche nelle quali in pratica loro semplicemente prendevano le armi conservate sovietiche, le ricomponevano e poi mettevano sopra il timbro fatto in Ucraina. Io ho visto anche questi obici, perché in uno dei miei viaggi in Africa, io ho visto due sistemi molto divertenti. Un sistema che è stato prodotto nella mia Transnistria, in una fabbrica che si trova a Tiraspol. Non ho mai potuto neanche immaginare che i transnistriani possano fare queste cose. Si trattava di un sistema portatile di lancio multiplo dei razzi reattivi non guidati, che era fissato su un telaio, un vecchio telaio di un obice semovente sovietico. Quindi gli africani usavano questo tipo di arma, cioè loro, tra l'altro, spostavano questo sistema semovente utilizzando un semplice pick-up, cioè loro attaccavano al pick-up questo lanciarazzi e lo portavano avanti e indietro come volevano loro. E poi c'era questo obice che era di 20 classico sovietico, non c'era cambiato niente, anche il sistema di mira, il sistema ottico era quello vecchio sovietico, strutturato, creato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però gli ucraini hanno messo la cosa, diciamo, fatto in Ucraina. Sono tutte balle perché in Ucraina non hanno mai fatto questi obici. E gli ucraini hanno venduto tutto in questo modo. Hanno venduto, hanno fatto giri e quando è arrivato il momento di difendere il proprio paese, ovviamente sono rimasti senza obici e senza munizioni. E gli americani non sono in grado di fornire questa quantità di obici, gli hanno dato qualcosa, ma ci vuole molto di più. Il grande problema però non solo il di obici, perché va bene, si può dire che di obici i paesi occidentali possono mettere insieme una, due divisioni, le possono regalare, però il problema principale, cari amici, sono le munizioni. Quando voi create un sistema di guerra, voi dovete sempre mantenere, almeno sempre mantenere, il livello della capacità di risposta del vostro amico e se siete bravi, cercare sempre di superare il livello di risposta di vostro amico di un quarto o almeno un terzo di potenza. Spiego. Se all'inizio di scontri il vostro nemico vi spara nella controbatteria 10 colpi alla volta, voi gli dovete rispondere se va bene con 12 o 13. Meglio ovviamente rispondere con il doppio, però non tutti riescono a farlo perché ci vuole tante munizioni. Bisogna essere paese come la Russia che produce tantissime munizioni e ha possibilità di utilizzarle ogni giorno in grande quantità. Gli occidentali non sono più in grado di produrre la quantità di munizioni per neanche arrivare a mantenere il livello dell'utilizzo di munizioni dei russi. Quindi non solo non sono in grado di mantenere il livello superiore, ma neanche arrivare allo stesso livello. Così io vorrei concludere questo video con una notizia reale che sempre conferma ciò che io vi racconto, una notizia che tra l'altro è stata divulgata da Bloomberg, quindi cari amici, non si tratta di propaganda russa, propaganda di Cremlino. Io spesso leggo che qua mi danno di propagandista putiniano. Amici, io cerco di riportare sempre le notizie che arrivano da alcune agenzie, da alcuni giornalisti occidentali, proprio per evitare che poi qualcuno di voi mi dice sì, va bene, ma questo dicono i russi, invece in realtà guardate, ecco cosa dice Bloomberg. Bloomberg ha condiviso un articolo in inglese, io l'ho tradotto, pubblicato sul mio anche canale privato Telegram, quindi se volete trovare la fonte andate sul mio canale Telegram, troverete la fonte. In inglese si chiama America's War Machine Can't Make Basic Artillery fast enough. Chi non conosce inglese, la macchina bellica statunitense non può fare abbastanza munizioni per artiglieria di base. L'obsoleto complesso militare industriale degli Stati Uniti produce proiettili troppo lentamente, dice Bloomberg. Il conflitto ucraino ha confermato l'importanza dell'artiglieria nelle battaglie terrestri, quello che vi ho detto io, senza artiglieria non si fa niente. Ha anche rivelato che l'America è catastroficamente a corto di proiettili da 155 mm e non li sta producendo abbastanza velocemente. Dalla fine della guerra fredda, il Pentagono ha svenduto o perso interesse per le strutture un tempo utilizzate per produrre di tutto, dai proiettili agli esplosivi, concentrandosi invece sulle armi ad alta tecnologia. Di conseguenza, tutto ciò che rimane sono infrastrutture al collasso, attrezzature obsolete e una forza di lavoro esigua che non è in grado di soddisfare la crescente domanda internazionale. Inoltre, negli ultimi mesi, le forniture statunitensi di proiettili da 155 mm sono state esaurite dalle consegne all'Ucraina e a Israele. Anche la polvere nera, parte vitale delle munizioni, scarseggia perché l'America ne produce poca rispetto al passato. Il TNT, un altro componente chiave, non viene affatto prodotto nel paese, costringendo il Pentagono di acquistarlo all'estero, spiega l'articolo. TNT, cari amici, è l'esplosivo, per chi non lo sa. I proiettili ad alta tecnologia, che avrebbero dovuto sostituire le tradizionali munizioni da 155 mm, non hanno superato i primi test in Ucraina, perché le truppe russe hanno disattivato i loro sistemi di guida. Cari amici, il problema dei molti proiettili intelligenti statunitensi è che loro usano un sistema di geolocalizzazione che i russi riescono a neutralizzare utilizzando i sistemi REB, sistemi di guerra elettronica. Quindi sono proiettili inutilizzabili, non possono essere utilizzati. Per cui Stati Uniti devono utilizzare i proiettili normali che però non ne hanno. La prospettiva che le guerre future possono assomigliare all'attuale confronto tra Kiev e Mosca ha fatto temere che l'arsenale statunitense potrebbe un giorno essere esaurito fino al limite. Questo dice Bloomberg, non il giornale di Mosca. Sebbene le autorità statunitensi abbiano già stanziato fondi per espandere la produzione di proiettili di artiglieria, si trovano ad affrontare altri seri ostacoli. È necessario ripulire vecchi edifici, costruirne di nuovi, acquistare attrezzature, assumere e formare il personale. Inoltre, il Pentagono dovrà garantire il funzionamento sicuro delle fabbriche, perché la produzione di munizioni è irta di incendi, esplosioni e altri incidenti. Amici, qua si tratta di quello che io ho condiviso in un mio video diversi mesi fa, quando io ho detto che in Europa hanno problemi con la produzione di munizioni per semplici motivi. Manca la polvere da sparo, gli europei hanno smesso di produrre polvere da sparo in grande quantità e adesso, come sapete, i cinesi hanno preso sotto il loro controllo la produzione mondiale di cotone. Per questo motivo uno dei componenti principali per la polvere da sparo, che è cotone, non viene venduto all'Occidente. Gli occidentali non riescono a produrre la polvere da sparo nelle quantità necessarie. La stessa cosa vale per l'esplosivo. L'esplosivo sul territorio occidentale una volta era prodotto in abbondanza, poi dopo hanno chiuso le fabbriche perché non ce n'erano bisogno. Hanno deciso che con l'aiuto della NATO, probabilmente ci sono i paesi negli Stati Uniti d'America che producono esplosivo, quindi qua in Europa non serve più, hanno smesso di produrlo. E questo è, amici, succede quando i capitalisti gestiscono uno Stato, perché i capitalisti guardano su quello che serve oggi. Loro non possono immaginare che un domani possa succedere una guerra e quindi i paesi possono avere bisogno di una certa industria, no? Loro dicono oggi non serve, chiudiamo tutto, cominciamo a fare, non lo so, i pattini a rotelle, oppure iniziamo a produrre, non so, le armi intelligenti. Poi la guerra in Ucraina ha dimostrato che le armi intelligenti non funzionano perché i russi semplicemente bloccano tutti i segnali elettronici, tutti i segnali di geolocazione e alla fine bisogna tornare alla vecchia artiglieria, ma la vecchia artiglieria non c'è più. Per ripristinare la produzione, delle munizioni per artiglieria, Stati Uniti d'America, secondo diversi esperti, può aver bisogno di diversi anni, fino a 5 anni, cari amici. E questo ovviamente è una tragedia per gli Stati Uniti, per la NATO, ma soprattutto per gli ucraini. Carissimi, con questo vorrei salutarvi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo che se volete approfondire queste e altre informazioni, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Sul mio canale io cerco di raccontare tutto quello che il mainstream occidentale, soprattutto quello italiano, non vuole condividere con voi, tutte le informazioni censurate, strumentalizzate oppure semplicemente taciute, voi troverete sul mio canale. Il link per abbonamento è nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai ci riguarda tutti, vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me qua sul mio canale YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.